Radio Trescenza.
Buongiorno, buongiorno da Pietro Greco e benvenuti a Radio Trescenza. Dunque, Venere è transitata, come ci si attendeva ovviamente, nulla avrebbe potuto impedirlo, e ha dato un magnifico spettacolo perché è stata visibile anche dall'Italia, e molte persone, astronomi e astrofili e anche semplicemente curiosi, hanno potuto osservare questa mattina, dalle 5:30 in poi, questo transito di Venere tra la Terra e il Sole, sullo sfondo del Sole, munito di appositi apparecchi, ovviamente, queste persone. In primo luogo vorremmo ringraziare un nostro ascoltatore, Maurizio Locatelli, che da Castelvetro di Modena, che ci ha inviato una foto che ha realizzato proprio questa mattina, quindi una foto in diretta, e che sarà probabilmente disponibile sul sito tra poco, sul nostro sito tra poco. Ma del transito di Venere, del suo significato scientifico, ma anche della festa del cielo, diciamo, che è correlata a questo passaggio, parliamo con Walter Ferreri, che è astronomo, lavora all'Osservatorio Astronomico di Torino, osservatorio astronomico che fa parte dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, e che è qui con noi. Buongiorno.
Buongiorno.
Ecco, ci racconta lei dove l'ha vista, diciamo, questo transito di Venere.
Io ero all'osservatorio ovviamente, però non da una cupola, perché le nostre cupole non sono progettate per puntare fino all'orizzonte. Mi sono recato nella terrazza dell'osservatorio per poterla osservare meglio.
Ecco,
quando il sole nasceva.
Le è piaciuto? Era
sì,
visibile?
Siamo stati fortunati perché è stato sereno. Cosa che ad esempio adesso in questo momento il cielo non è, quindi ci ha permesso di vedere tutto il transito fino circa alle 7 del mattino quasi, e poi il cielo si è rannuvolato, ma dopo francamente non ci crea problemi.
Ecco, quando è iniziato il transito dall'Italia, ovviamente visibile da Torino?
Sì, da Torino in teoria dal sorgere del sole, che vuol dire alle 5:43, questo in teoria, però purtroppo non avendo un orizzonte marino, noi abbiamo iniziato a vederlo verso le 6, alle 5:58 praticamente, dopo quando il sole era già salito di qualche grado, quindi praticamente diciamo dalle 6 fino esattamente alle 6:54-55.
Ed è stato uno spettacolo bello da vedere.
Notevole, sì. Chi aveva una buona vista lo rivedeva anche a occhio nudo, io personalmente purtroppo no. Però chi ha una buona vista l'ha potuto seguire, quindi naturalmente dietro a uno schermo
a un filtro,
che attenuasse, certo, la luce del sole. Sì.
Lei aveva visto anche il transito del 2004?
Anche quello del 2004, sì, che era in condizioni molto più favorevoli per l'Italia, perché era visibile completamente dall'Italia, a differenza di queste, col sole molto alto anche verso le fasi finali. Anzi, tant'è vero che molti da altri paesi erano venuti in Italia per osservarlo, ad esempio molti statunitensi. Perché l'Italia era uno dei paesi più favoriti per il transito del 2004.
Ecco, io innanzitutto volevo ricordare che sul sito dell'INAF c'è appunto, diciamo, una parte dedicata a questo transito di Venere. E Venere quindi è transitata nel 2004, poi è transitata adesso,
sì.
Però poi chi vorrà vederla di nuovo dovrà attendere il 2117.
Esatto.
Perché c'ha uno strano ciclo, diciamo, una volta ogni 8 anni, ma poi dopo 120 anni più o meno.
Sì, esatto, una volta 105, poi una volta dopo la doppietta, diciamo 120 anni e così via, cioè passa 4 volte in 243 anni Venere davanti al Sole, quindi un evento effettivamente molto molto raro. E oltretutto per i nostri nipoti, pronipoti, quello del 2117, per quel poco che può interessare, anzi a noi molto relativamente interessa, non sarà neppure visibile dall'Italia.
Ah, non sarà visibile dall'Italia, no, quindi no. I nostri nipoti dovranno spostarsi.
Sì, ad esempio in Australia si potrà vedere.
Senta, io ho parlato di una festa del cielo, insomma, che Venere sì. ci ha proposto, perché sì. Oltre a voi astronomi, che l'avete seguito immagino tutti, diciamo, sì. O quasi tutti, certamente ci sono stati molti astrofili e molte persone semplicemente curiosi. Avete avuto contatto con questi non esperti,
sì.
Tra virgolette?
Sì, certo, anche noi ne abbiamo ospitato qualcuno, e comunque sì, ci sono molti appassionati del cielo che oggigiorno sono sempre di più in Italia e che sono veramente tanti, infatti sono tantissime associazioni di astrofili, di appassionati, praticamente un'associazione per ogni provincia italiana, e questi sono veramente degli osservatori estremamente appassionati che seguono tantissimo ogni vicenda celeste, ogni fenomeno. Questo naturalmente era particolarmente prelibato perché è molto raro, e poi Venere non è Mercurio, si vede molto più grande, molto più spettacolare.
E poi c'è un'atmosfera?
Certo.
Infatti. Ed è visibile? C'è questo famoso arco di Venere?
Esatto. Ecco, grazie per questa domanda. Ecco, io non l'ho visto, devo dire la verità, però bisogna considerare che noi eravamo in condizioni un po' sfavorevoli per osservarlo, perché è arrivato qualche leggero velo che ha attenuato un pochettino la luce, e poi il sole era comunque molto basso, l'evento per noi è avvenuto a pochi gradi dall'orizzonte.
Ho capito, quindi in condizioni non favorevolissime.
Non favorevoli per vedere questo evento.
Certo, per questo... Sì. Ecco, ci può dire che cos'è esattamente l'arco di Venere?
Sì, è una manifestazione luminosa della sua atmosfera che è fortemente illuminata dal sole, e quindi quando Venere esce dal disco solare, quando si ha l'uscita appunto, o anche l'entrata, ben inteso, si vede nella parte esterna appunto un arco luminoso che disegna il suo contorno, il suo profilo, che è la sua spessa atmosfera estremamente luminosa. E talvolta si vede, diversi osservatori nel passato hanno indicato invece anche una macchia più brillante oppure una estensione maggiore. Addirittura è stato possibile nel 2004 fotografare questa aureola anche quando il disco di Venere era totalmente esterno al disco solare, e quindi questo vuol dire che è molto luminoso, perché noi lo osserviamo con dei filtri molto densi per attenuare la luce del sole, che ad esempio diminuiscono la luce di 30.000 volte, per fare un esempio, e ciononostante risultava visibile quest'arco.
Senta, da un punto di vista scientifico, l'osservazione di questo transito e dell'arco cosa ci dice?
Oggigiorno, francamente, da un punto di vista scientifico, i transiti hanno perso molta della loro importanza. La loro importanza risiedeva soprattutto nella possibilità di determinare la distanza Terra-Sole, quindi la scala del sistema solare. Questo era stato proposto da Halley, quello della cometa, insomma, da Edmund Halley. Però in realtà le osservazioni del XVIII e XIX secolo hanno dimostrato che a causa del fenomeno della goccia nera non era possibile raggiungere quella precisione che ci si aspettava. E quindi poi questo metodo è stato abbandonato, tant'è vero che l'Italia aveva promosso e organizzato una spedizione lontano nel transito del 1874, ma non ha fatto più la stessa cosa nel 1882, perché non si erano ottenuti quei risultati che si speravano.
Ecco, si dice, insomma, io penso che sia ovviamente, che molti studiosi ci stiano lavorando, che questo transito di Venere ci può essere utile, ci può fornire delle informazioni per lo studio dei pianeti extrasolari, piccoli, che passano davanti alle loro stelle.
Sì. È verissimo questo, perché bisogna considerare che praticamente noi abbiamo un'attenuazione della luce del sole, un prospetto analogo a quello che si ha quando un pianeta extrasolare passa davanti alla sua stella, e quindi questo ci dà un'informazione, un campione di come devono avvenire i transiti degli altri pianeti, quelli che vengono scoperti appunto dopo il metodo di transito, come sta facendo Kepler, questa sonda della NASA che ha già all'attivo la scoperta certa di parecchie centinaia di pianeti extrasolari, e quindi
ecco,
un modello molto molto utile.
Molto utile.
Sì.
Ecco, la tecnica di rilevamento dei pianeti extrasolari è solo quella del transito, cioè dell'attenuazione della luce della stella quando un pianeta le passa davanti,
no.
O no?
No, ci sono, anzi, la prima utilizzata è stata quella dello spostamento delle linee spettrali, perché praticamente un pianeta sposta un pochettino la sua stella, e questa, avvicinandosi o allontanandosi, mostra le sue linee spettrali che si spostano. Si tratta di spostamenti veramente infinitesimi, e che è stato difficile mettere in evidenza. Però ad esempio la Terra, noi orbitiamo intorno al Sole, come sappiamo, però anche la Terra sposta un pochettino il Sole, lo sposta di 500 chilometri, una quantità veramente molto piccola su scala.
Beh, certo, su scala, però...
Sì. E poi un altro metodo consiste nelle microlenti gravitazionali, cioè praticamente quando una stella passa davanti a un'altra, che cosa succede? Che ha un effetto di lente. Se c'è un pianeta vicino, la curva dell'aumento di luminosità rimane, mostra un picco, praticamente un'anomalia in base alla quale si può arrivare a capire che c'è un pianeta vicino.
Ecco, lo spettacolo che si vede, tra virgolette si vede ovviamente, quando un pianeta extrasolare passa davanti alla sua stella, è analogo a quello che ci ha offerto Venere?
Beh, no, nel senso che noi vediamo la luce della stella che si attenua, ma di poco, di pochissimo.
Certo.
Ad esempio, si attenua, non so, di un millesimo della sua luce, quindi occorrono degli strumenti molto sensibili, ecco perché che per essere scoprinatati, perché non ha il disturbo dell'atmosfera essendo al di fuori, mentre dalla superficie terrestre le variazioni di trasparenza dell'atmosfera rendono il lavoro più complesso, più delicato, più difficile. Comunque la diminuzione è veramente molto piccola, noi vediamo la luce della stella, cioè misuriamo con questi strumenti, che a un certo punto si attenua e poi ritorna alla sua normale luminosità. E questo vuol dire che un pianeta, molte volte vuol dire che per un pianeta gli è passato davanti, ha fatto una piccola eclisse, per così dire.
Certo, grazie professor Ferreri. Ricordo Walter Ferreri, astronomo in forze all'Osservatorio Astronomico di Torino, che a sua volta è nella rete dell'INAF, dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. E io vi ricordo il numero di telefono per intervenire direttamente in trasmissione via SMS. Era Scene da opera 75 di Sergei Prokofiev, eseguito da Nikolai Lugansky. E ovviamente il numero di telefono che mi è rimasto nelle corde vocali era 335-5634-296, e anche mi è rimasto nelle corde l'appuntamento al 2117, magari in Australia, per vedere il prossimo transito di Venere. Ma restiamo in ambito INAF, anzi parliamo direttamente con il presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, Giovanni Bignami, per introdurre un argomento particolare, diciamo, perché per la prima volta, forse, la Big Science, la grande scienza, è sbarcata in Africa, oltre che in Australia, e poi vedremo perché. C'è un grande progetto di studi astronomici, la costruzione di un grande radiotelescopio, un progetto da 2 miliardi di dollari, e la gran parte di questo oggetto, che come vedremo sarà piuttosto disseminato, sarà costruito, realizzato in Africa. Il paese principale sarà il Sudafrica, ma poi ci sarà un'intera costellazione di altri paesi che saranno interessati. Questo grande orecchio che ascolterà il cosmo alla ricerca, e poi vedremo di cosa, avrà un'estensione di circa 1 milione di metri quadrati, in pratica 1 chilometro quadrato. Ecco, di SKA, di questo Square Kilometer Array, parliamo con Giovanni Bignami, presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, perché l'Istituto Nazionale di Astrofisica è direttamente impegnato in questo progetto. Buongiorno, professor Bignami.
Buongiorno a tutti.
Ecco, allora ce lo descrive questo progetto?
Beh, è senz'altro il futuro dell'astronomia. È un'idea veramente molto ardita, di mettere diverse migliaia di antenne, circa 3.000, per una superficie totale di antenne di un milione di metri quadrati, cioè square chilometro, un chilometro quadro, sparsi su migliaia di chilometri quadrati di terreno. Adesso la decisione è appena stata presa. Prima vorrei dire a tutti con grande felicità e anche orgoglio che l'Italia è uno dei paesi fondatori adesso di questo futuro dell'astronomia mondiale, insieme con altri pochi, 6 o 7 paesi più importanti, è entrata a far parte in questo consorzio che deciderà il futuro. Allora, al momento la decisione è che il 70% di queste antenne, di questa risorse, saranno appunto in Africa, soprattutto in Sudafrica, ma anche nei paesi intorno, compreso Madagascar e addirittura l'isola Mauritius, e il 30% in Australia. Quindi di fatto si coprirà buona parte dell'emisfero sud.
Ecco, come saranno collegate tra loro queste antenne? Perché ci sarà un'innovazione tecnologica davvero molto importante. Poi parleremo della scienza, ma intanto proprio dello sforzo tecnologico che è particolarmente importante.
Sì, hai centrato il problema, perché queste antenne devono essere tra di loro collegate, funzionare tutte insieme come un unico enorme grande orecchio, no? E il collegamento non è ancora stato, come dire, progettato in dettaglio, però sarà soprattutto basato su fibre ottiche che in Sudafrica stanno già cominciando a pensare di tirare per migliaia di chilometri fino a dei nodi, e poi il tutto verrà trasmesso in Europa per l'analisi dati. Ma proprio il collegamento di queste antenne rappresenta forse la maggiore novità futuristica tecnologica. Diciamo subito che non lo sappiamo ancora fare questo collegamento.
Bisognerà imparare a farlo, diciamo.
E questa è l'innovazione, no?
Certo.
E questo è far qualcosa di nuovo.
Si dice però già che questo sistema di calcolo avrà una potenza paragonabile alla capacità che ha Internet di processare tutte le informazioni che quotidianamente circolano in rete.
Sì, è abbastanza vero, adesso sono sempre difficili questi paragoni, però,
certo.
Però come ordine di grandezza è vero, una volta raccolti tutti i dati, e quello è il problema veramente molto molto difficile, poi ci vorrà un'analisi centrale dei dati, paragonabile a quei calcolatori che ci sono a Reading per la meteorologia, i presenti, i più grandi supercomputer,
certo,
del mondo, e per esempio effettivamente paragonabile la gestione del web sparso su tutto il mondo. È una sfida incredibile. L'Italia vuole addirittura proporsi per ospitare in Italia, a Roma, gli headquarters, il comando centrale di tutta questa operazione. Per questo ci stiamo battendo.
Ecco, quindi ci saranno delle ricadute anche per la scienza e per la tecnologia, immagino, italiana.
Altro che, diciamo, no, nel senso che, voglio dire, innanzitutto la tecnologia, capisci, noi italiani siamo molto bravi a costruire antenne in assoluto, sia quelle radio, sia le strutture dei telescopi ottici, eccetera, abbiamo eccellenti industrie in questo campo, ma poi tutta la parte di analisi dati, di gestione di questi dati fa perno su una comunità radioastronomica che è ben abituata a lavorare con il Very Long Baseline Interferometry, il VLBI, cioè già una rete di telescopi. Insomma, abbiamo una bella tradizione in Italia sia dal punto di vista tecnologico e scientifico, e per questo siamo riusciti a convincere i nostri ministeri, diciamo, a buttare dentro l'Italia, con un po' di coraggio, a buttare dentro l'Italia in questa operazione.
Sarà una novità anche per l'Africa, oltre che ovviamente per l'Australia, ma per l'Africa in maniera particolare, perché forse è il più grande progetto scientifico mai realizzato in Africa.
Oh, senza dubbio, sarà il più grande progetto scientifico del mondo, paragonabile solo al CERN. No, ma No, ma hai ragione, mentre in Australia, voglio dire, hanno una grandissima tradizione di radioastronomia da sempre, ereditata dagli inglesi, eccetera, in Sudafrica questo è meno come tradizione, lunghezza di tradizione, eccetera. Si sono messi d'impegno, hanno fatto un lavoro veramente fantastico di preparazione, perché hanno capito che è la grande chance sì, per il loro futuro. E hanno ragione, io ci andrò in agosto in Sudafrica, mi hanno invitato, come dire, ovviamente, e spero di poter toccare con mano il loro entusiasmo soprattutto.
Ecco, adesso veniamo agli aspetti più squisitamente scientifici. Questo orecchio cosa cercherà nell'universo? Cosa cercherà di ascoltare?
Tutto, diciamo, no? Tutto è un po' banale, ma mettendo insieme appunto la superficie d'ascolto, appunto un chilometro quadrato, quindi raccolta enorme di fotoni, quindi sensibilità enorme, questo si combina con la grande superficie su cui è distribuito, che permette, mediante dei trucchi che però sappiamo già fare, una risoluzione angolare, cioè una determinazione accuratissima della posizione delle sorgenti radio nel cielo. Questo permetterà, per esempio, fa un po' ridere dirlo, ma è vero, di vedere la materia che cade dentro nei buchi neri, ecco, per esempio. Beh, che non è malaccio, no?
Esatto,
andare a vedere quanto è grande un buco nero e vedere la materia che spiraleggia intorno e gli cade dentro, cioè misurare i moti propri degli
oggetti. Perché questa materia urla in qualche modo, cioè emette alle radiofrequenze.
È proprio così, perché deve fare una paura matta cadere in un buco nero, devo dire. Ma insomma, effettivamente sì, cioè c'è un'emissione radiofrequenze, gran parte dell'universo emette radiofrequenze a diverse bande, ma per esempio anche sull'universo molto più vicino a noi, e cioè le nuvole molecolari della nostra galassia, beh, lì vedremo per esempio come si formano i pianeti da una nuvola con una risoluzione angolare mai immaginata prima, per esempio, cioè faremo astronomia veramente da qui all'eternità, da qui all'infinito, insomma.
Ecco, da un punto di vista della cosmologia, noi abbiamo il nostro universo che è pieno di materia oscura e di energia oscura, e ci darà qualcosa, ci potrà dire qualcosa questo grande orecchio?
Io penso proprio di sì, perché effettivamente nell'universo c'è da scoprire ancora il 96%, che non è malaccio, no? E quindi, no, da un lato, beh, per esempio dobbiamo ancora vedere le prime stelle che si sono accese, dall'altro capire effettivamente questo problema dell'energia oscura, se cioè l'espansione dell'universo tale quale noi la conosciamo effettivamente accelera, come è stato dato il premio Nobel l'anno scorso per la fisica in questo senso, quindi per definizione siamo sicuri, però dobbiamo ancora capire come e quanto e che cosa è dovuta questa energia oscura. La chiamiamo oscura come fischiare nel buio per farsi coraggio, non abbiamo la minima idea di cosa sia. Può darsi che una misura molto più accurata ci permetta, da qui a 20 anni, mettiamo, di capire di cosa è fatto gran parte dell'universo.
Professor Bignami, ci sono già dei progetti scientifici particolari in cui l'INAF sarà appunto particolarmente impegnato con questo strumento?
No, forse è maturo avere dei progetti definiti. Quello di cui siamo però, ma posso dire, quello di cui siamo impegnati adesso è piano tecnologico industriale, come dire, diamo per scontato la scienza che ci sarà da fare, adesso dobbiamo prima costruirlo e costruirlo bene e avere noi italiani una posizione importante in questo. Per adesso ci stiamo concentrando su questo, però ripeto, noi siamo appoggiati su una comunità radioastronomica formidabile e loro sono sicuro ci stanno già pensando, come dire, no? Si guardano un po' tra di loro per avere le idee più brillanti. Io mi concentro su cercare di portare a casa una struttura ben fatta con una forte presenza italiana.
Bene, l'astronomo, l'astrofisico Bignami, cosa si aspetta in particolare da questo strumento? Cosa farebbe lui, diciamo, se potesse progettare, diciamo, una ricerca?
Oddio, questa è una domanda
non
difficile, le ricerche si faranno tra 20-30 anni, forse. No, però certamente mi butterei sul lato cosmologico, certamente, come dicevi tu, sul lato cosmologico è dove c'è la maggior astrofisica da fare. Oddio, anche la formazione di pianeti è piuttosto interessante, capire come sono fatte dentro le nuvole molecolari che poi generano la vita, eccetera, è anche quello un bel problemino. Quindi,
ecco, perché
quei due aspetti di...
Forse su questa formazione dei pianeti ne sappiamo abbastanza, perché tutti i sistemi planetari che si stanno individuando pare che siano abbastanza diversi l'uno dagli altri.
E questo è il fascino, no, dell'astronomia, sì. Insomma, sono tutti diversi gli uni dagli altri, dal nostro, e da questa diversità a un certo punto qualcuno un giorno riuscirà a trovare un denominatore comune, una regola generale, bravo, come fece Keplero, no? Queste certo. Cose qui è ancora da inventare, insomma. Però il fascino dell'astronomia.
Bene, lei prima diceva che il lavoro scientifico inizierà fra qualche tempo, intanto bisogna mettere a punto il lavoro tecnologico. Ecco, quando diventerà operativo, si pensa che diventerà operativo questo grande progetto tecnoscientifico?
Dunque, noi facciamo a Roma tra pochi giorni, il 22 giugno, un grande giorno, una giornata proprio di studio al Ministero, dedicata, visto che adesso il progetto è stato approvato, diciamo, no? Dedicato più in dettaglio al coinvolgimento italiano e in particolare cerchiamo di chiamarli le industrie che possono essere interessate a questo. Quindi, ripeto, noi abbiamo una capacità di costruzione di antenne e di strumentazione elettronica. Questi due sono gli aspetti su cui ci concentriamo da subito, dal 22 giugno, cioè da subito ci concentriamo su questo. Poi bisognerà andare a un tavolo di trattative mondiale e mettersi bene d'accordo chi fa chi, con il supporto ovviamente della parte politica, nel nostro caso i vari ministeri coinvolti per certo. I necessari finanziamenti. Certo.
E quando pensa che avremo i primi dati, diciamo?
Ah, questa è una domanda difficile. Troppo difficile. Diciamo 20 anni, non lo so, perché poi comincerà in modo graduale, prima certo. Ci sarà dei dati con un array ancora parziale per vedere se funziona, però sarà già 10 volte meglio della radioastronomia di adesso, però poi uno vorrà che diventi 100 volte meglio, durerà un bel po' di tempo. Io direi, per riassumere, se posso, è certo. una strada di carriera fantastica per un giovinotto o una giovinotta che iniziasse adesso a fare radioastronomia. Lì è come attaccarsi allo ski lift, ti porta su fino in cima immediatamente.
Quindi si potranno fare carriere di 30-40 anni con questo strumento?
Assolutamente sì. Io l'ho fatto sull'astrofisica dallo spazio, perché ho avuto la fortuna di arrivare proprio in un momento in cui cominciava, e ho preso lo ski lift e mi ha portato su qui, è lo stesso, e c'è una possibilità veramente notevole di carriera a livello mondiale.
Un'ultima curiosità, professor Bignami, perché è stato scelto l'Africa e l'Australia? Per motivi solo, tra virgolette, geopolitici o perché c'è una ragione scientifica forte?
La ragione scientifica, dunque, intanto è importante essere nel cielo sud, guardare il cielo sud, nell'emisfero sud della Terra, perché da lì si vede il centro della galassia, eccetera, insomma certo. La metà del cielo che sta a sud è più bella di quella che sta a nord, si può dire, insomma, no?
Certo.
È del tutto casuale. E poi c'è bisogno di posti che abbiano certe caratteristiche fisiche, per esempio l'altezza, la mancanza di terremoti, eccetera.
La chiarezza. Grazie, professor Bignami. Purtroppo siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, ma ritorneremo su questo straordinario strumento che è SCA. Ringrazio, ripeto, il professor Bignami, presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione odierna. Ricordo che questo è un programma di Rossella Panarese, in regia Cettina Flaccavento, in redazione Marco Motta e Gaetano Prisciantelli, alla console a Roma Fiore Liborio e qui a Napoli Enzo Michelino. A tutti un sentito ringraziamento e l'appuntamento con voi ascoltatori è per domani.